Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo e salutiamo Roberto Venturini in console, in regia, Eva Rohrmann ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi sarà dedicato interamente alla cooperazione internazionale vista dalla prospettiva italiana. Tra l'altro proprio oggi è giunta la notizia da parte della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura con sede in Roma, che l'aumento dei prezzi ha fatto precipitare altri 75 milioni di persone sotto la soglia della fame, portando nel 2007 il numero delle persone sottonutrite a 923 milioni, e tra l'altro quindi anche con un'inversione di tendenza rispetto ai famosi ormai obiettivi del millennio, la cui scadenza è fissata per il 2015. Oggi ci sarà un importante incontro, tra l'altro qui a Roma, all'auditorium dell'UNICEF in via Palestro 68 a Roma, questo pomeriggio, con il tema la cooperazione italiana e gli obiettivi di sviluppo del millennio. Siamo ancora in tempo? Questa è la domanda che sarà dibattuta tra gli altri dal neo direttore per la cooperazione allo sviluppo italiano, il ministro plenipotenziario Elisabetta Belloni. Tra gli altri ci saranno anche Vincenzo Scotti, sottosegretario agli affari esteri, Piero Fassino, ministro degli esteri del governo Ombra, numerose personalità del mondo della politica e del giornalismo e della cooperazione internazionale. Sappiamo anche che ci sono importanti temi proprio all'ordine del giorno in Italia rispetto ad una riforma difficile della cooperazione italiana, al taglio dei fondi previsti dalla finanziaria, alla gestione proprio dei fondi sia in termini quantitativi che sostanziali, proprio di efficacia. Noi abbiamo avuto occasione di incontrare una lunga intervista proprio con il nuovo direttore, ripeto, della cooperazione allo sviluppo, della direzione generale per l'esattezza per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, Elisabetta Belloni, che lo ricordiamo per anni, dal 2004 è stato a capo dell'unità di crisi, molto spesso è intervenuta proprio anche ai nostri microfoni, una seppur giovane ministro, una importante esperienza proprio al Ministero degli Affari Esteri. Ecco, noi l'abbiamo incontrata, abbiamo parlato di tutti questi temi che ho accennato, tra gli altri anche quello degli obiettivi del millennio. Quindi io adesso smetto di parlare, nel senso che ascoltiamo insieme tutto quello che il ministro Elisabetta Belloni ci ha detto a riguardo della cooperazione allo sviluppo visto dalla prospettiva italiana, a cominciare dalle sue linee di azione.
Naturalmente le linee di azione dovranno essere la conseguenza di linee di indirizzo politico che il governo potrà dare sul tema della cooperazione. Credo tuttavia che il contributo della direzione generale, mio in particolare, sia imprescindibile per ciò che concerne innanzitutto gli aspetti di definizione delle priorità, priorità che dovranno essere geografiche, settoriali e anche di equa ripartizione fra i canali multilaterali e bilaterali dello sviluppo. Credo che poi però ci sia anche la necessità di inserire il quadro delle priorità nell'ambito delle effettive disponibilità finanziarie. Io ho dovuto drammaticamente prendere atto di una situazione particolarmente difficile che non tocca soltanto il nostro paese, vi è una crisi internazionale che fa sì che tutti i paesi, virgolette, sviluppati abbiano meno risorse disponibili per fare cooperazione. Tuttavia il nostro paese si trova in una situazione di risanamento particolarmente difficile, quindi i soldi che avremo a disposizione, detto in parole povere, saranno molto pochi. Questo credo che comporti per me l'esigenza di rendere sempre più efficace quel poco che potremo fare, di renderlo sempre più evidente e anche con un'azione di informazione verso l'opinione pubblica che ci permetta di far vedere quanto importante oggi è essere capaci di intervenire in questo settore della cooperazione, a mio avviso anche nell'ottica di una stabilità mondiale che tutti auspichiamo e che non può prescindere da un impegno nel settore della cooperazione.
Ecco, ma in questo senso appunto ricordava la scarsità di fondi, e che cosa ne sarà quindi anche dell'impegno preso negli anni passati da parte dell'Italia di aumentare invece le risorse a disposizione, anche il rapporto al prodotto interno lordo?
Gli impegni sono stati assunti dai precedenti governi, a prescindere dal colore politico, di aumento della nostra percentuale di aiuto allo sviluppo. Le prospettive che abbiamo per il prossimo anno, per il 2009, sono negative. Ci sarà una tendenza a diminuire l'ammontare totale delle nostre risorse. Ripeto, io sono sempre fiduciosa e convinta che poi si troveranno gli strumenti per riequilibrare anche in termini numerici le cifre, in modo perlomeno di farci mantenere gli impegni assunti, o perlomeno per non farli diminuire. Credo che però, parallelamente a questa richiesta di maggiori contributi, la direzione generale debba, e certamente lo farà, impegnarsi per rendere questi nostri aiuti, questi nostri contributi, ancora più efficaci e molto più incisivi.
Prima ha nominato l'ambito multilaterale e bilaterale. Lei personalmente, in questo senso, ha, se così possiamo semplificare, una preferenza a livello proprio di intervento e di azione sostanziale?
Io credo che un direttore generale debba avere una visione complessiva e quindi sapere equilibrare la percentuale che va verso il multilaterale e verso il bilaterale. Credo che sul canale bilaterale l'Italia debba avere il coraggio di fare in maniera più evidente e più concreta di quanto forse nel passato non abbiamo voluto fare. Questo perché lo strumento multilaterale ha delle caratteristiche specifiche che credo debbano essere valorizzate e utilizzate, ma che non possono sostituirsi in toto a quello che poi è l'impegno di un singolo paese verso determinate aree o verso altri paesi. Quindi certamente io cercherò di usare bene anche nel canale bilaterale i fondi a disposizione, e cercherò sempre di più di coinvolgere la società civile italiana in questo esercizio di interventi bilaterali.
Roma in particolare è sede del cosiddetto polo agroalimentare FAO WFP IFAD, che fa parte di un sistema delle Nazioni Unite di per sé assai criticato. Lei in questo senso, anche con la sua esperienza passata, fa parte delle persone che credono opportuno una profonda ristrutturazione, addirittura una cancellazione di almeno parte di questo sistema, o crede che ha ancora qualcosa da dire il sistema Nazioni Unite?
Io credo che il sistema Nazioni Unite abbia senz'altro qualcosa da dire. Non dimentichiamoci che troppo spesso ci si riferisce al sistema onusiano o al sistema multilaterale in genere come un qualcosa di esterno e di totalmente avulso dagli Stati membri. In realtà il sistema sono gli Stati. Detto questo, l'esigenza di riforma è davanti agli occhi di tutti, non ci deve spaventare, perché il mondo cambia e sarebbe un errore pensare che le strutture che sono state create nel passato debbano mantenere la loro validità anche negli anni susseguenti. Bisogna avere il coraggio di comprendere le ragioni dell'esigenza di un cambiamento e adottare le misure necessarie per poter cambiare. In questo contesto, proprio perché il sistema onusiano e multilaterale è una delle espressioni anche degli Stati membri, sempre più io vorrei suggerire di integrare quella che è l'azione bilaterale con le azioni che poi vengono adottate dagli Stati membri nel contesto multilaterale. L'importante è capire, credo, che le risorse disponibili devono essere utilizzate sempre più in maniera integrata e coerente, e questo si deve fare attraverso entrambi i canali.
Parlando di riforma, è inevitabile parlare anche della famosa riforma della cooperazione. A che punto siamo? Intende continuare sul solco già delineato? Cambiare pagina? Ecco, qual è la situazione riforma della cooperazione in Italia?
Il ministro Frattini, il nostro ministro degli esteri, quando mi ha nominata, mi ha detto, e lo ha detto anche pubblicamente ripetutamente, che intende portare avanti la riforma della cooperazione. Da parte mia darò tutto l'appoggio affinché questa riflessione possa concludersi con un risultato positivo. Sarebbe uno sbaglio, credo, non tenere in considerazione il lavoro che è stato fatto in passato. Non sono certo io la persona che ha la pretesa di ricominciare da zero. Molto lavoro, anche buono, è stato fatto e cominceremo da questa base. Credo tuttavia che si debba avere anche in questo caso il coraggio di affrontare i veri temi della riforma dello sviluppo, che a mio avviso sono insiti proprio nel concetto di cooperazione. Dovremmo fare una riflessione su che cosa significa oggi fare cooperazione allo sviluppo, che cosa intendiamo oggi più sviluppo, più che perdere tempo a domandarci se è necessario uno strumento piuttosto che un altro. L'importante è avere chiare le idee sugli obiettivi che vogliamo conseguire e poi sono sicura che gli strumenti per conseguirli possono essere più facilmente definiti.
In questo senso in parte ha già risposto. Molto spesso quando c'è un cambio di governo si tende un po' a smantellare tutto quello che è stato fatto precedentemente per dare poi un marchio differente. Come giudica la gestione precedente, a lei precedente, in termini di cooperazione? C'è comunque qualcosa di buono e sulla quale costruire?
Il Ministero degli Esteri fa cooperazione da moltissimi anni e come funzionario del Ministero degli Esteri ho visto gli alti e bassi anche in termini di percezione dell'opinione pubblica della cooperazione. Io credo che si debba smettere di dire che la cooperazione non ha funzionato o ha funzionato in determinate fasi. Le poche settimane che ho passato in questa direzione mi hanno già dimostrato quante buone cose sono state fatte nel passato e non è certo mia intenzione rinnegarle. L'importante è avere il coraggio di sapere dove si è sbagliato e voltare pagina. Quindi non voglio assolutamente fare un discorso di gestione passata o di più gestioni passate. Voglio cercare di costruire su quanto di buono certamente ho ereditato nell'assumere questa nuova funzione.
Alcuni temi, ecco, che sono stati più volte anche sottolineati, soprattutto da esponenti delle organizzazioni non governative, relative proprio a questo cammino di riforma. Per esempio, ecco, la consulta per la cooperazione, qualche cosa in cui crede?
Ma io credo in tutto ciò che consente di approfondire la riflessione, quindi in questo senso le mie risposte sono sempre positive. Credo però che i tempi siano maturi veramente per una riflessione sui contenuti veri, cercando un po' di spogliarci delle discussioni teoriche e di forma. Faremo uno sforzo, mi auguro, se ci verranno date le risorse anche in termini intellettuali, di personale e di possibilità di mettere nero su bianco quelle che possono essere i percorsi da seguire, ma credo che certamente sia necessario promuovere a tutti i livelli, anche a livello politico, di opinione pubblica, una riflessione su che cosa veramente vogliamo fare di questo strumento.
Ripristino della contabilità straordinaria, anche questo a alcuni viene richiesto. Lei che parere ha su questo argomento?
Forse scioccherò gli ascoltatori, ma io sono molto contraria alla contabilità straordinaria. Ritengo che le capacità manageriali di una struttura si misurano anche con una corretta gestione dei fondi. Io ho sempre sostenuto, anche nei miei precedenti incarichi, che la contabilità ordinaria, salvo naturalmente qualche piccola eccezione, ci dà veramente la possibilità di fare. L'importante è avere innanzitutto una conoscenza tecnica di cosa stiamo parlando, quindi della capacità di gestire fondi pubblici e qui naturalmente un'esigenza di formare il personale dai dirigenti in giù e l'altra naturalmente di avere un adeguato staff che possa poi consentire una corretta gestione dei fondi. Io tuttavia ritengo che le deroghe dalle norme della contabilità non siano giuste e non tutelino il dirigente che poi deve assumersi la responsabilità. Quando si fa attività ordinaria ci sono le regole dello Stato. Se dobbiamo fare attività di emergenza, entro dei limiti molto definiti, naturalmente anche questi con norme, allora forse è possibile derogare, ma in casi molto molto speciali.
Sempre al mondo delle ONG spesso si sottolinea che andrebbe riservato alla cooperazione per lo sviluppo un ammontare finanziario quantomeno equivalente a quello delle previsioni per le spese militari. Contano di più, diciamo, le pressioni per avere più spese militari e meno tagli in questo ambito rispetto a quelle che si possono avere di finanziamenti per la cooperazione per lo sviluppo? E in questo senso anche qui qual è la sua opinione al riguardo?
Io credo che anche in questo caso si deve avere il coraggio di superare alcuni miti che ci trasciniamo dal passato. Io ho fatto un'esperienza precedente all'unità di crisi in stretta collaborazione con il Ministero della Difesa e con le Forze Armate e quindi ho anche una certa sensibilità verso le tematiche di quel settore. Quello che posso dire è che in uno Stato democratico ci debba essere un giusto equilibrio anche fra le ripartizioni di risorse per la difesa e per l'aiuto allo sviluppo, senza poi contare che se si fa una riflessione su che cosa oggi può essere la cooperazione allo sviluppo, certamente io la considero una delle componenti molto importanti della stabilità, e stabilità vuol dire anche sicurezza, quindi forse bisogna cominciare a pensare in maniera un pochino più sistematica ed integrata su che cosa veramente vogliamo fare. Io credo che la stabilità non possa prescindere dal creare le condizioni di sicurezza e di sviluppo nei paesi del mondo, e credo che sia anche necessario fare questo con degli strumenti che spesso coinvolgono anche le forze armate.
Le missioni militari quindi possono contribuire allo sviluppo?
La sua è naturalmente una domanda difficile, che so bene essere oggetto di dibattito molto intenso. Io credo innanzitutto che debba essere detto che lo strumento sviluppo non deve essere affidato a chi fa un mestiere diverso. La cooperazione allo sviluppo in questo momento è a sede presso il Ministero degli Esteri e presso altri ministeri, ma principalmente viene così incentrata nel Ministero degli Esteri, e credo che non sia come tale uno strumento che deve essere dato al Ministero della Difesa. È però anche vero che le attività che spesso svolgono le nostre forze armate nelle missioni all'estero danno effettivamente un contributo allo sviluppo, certamente danno un contributo alla pace. E la pace e la stabilità in quanto tali sono una componente fondamentale per lo sviluppo. Quindi io credo che sarebbe disonesto non riconoscere che creare le condizioni di sicurezza, di pace e di stabilità non voglia anche dire favorire lo sviluppo.
Il mondo delle ONG, organizzazioni non governative, ce ne sono tantissime, ne nascono ogni giorno. Ecco, pensa di lasciare fondamentalmente, in termini di rapporti tra la direzione della cooperazione allo sviluppo e il mondo delle ONG in altri lato, cioè se non va bene così, oppure anche lì c'è da mettere, dal suo punto di vista e dalla funzione che ricopre, un po' d'ordine?
Io non so se si tratta di mettere ordine o di fare qualcos'altro. Io ho sempre affrontato i miei incarichi con la voglia di fare, quindi certamente questo è un settore che amo molto, fra l'altro anche perché ho avuto modo di cooperare con le organizzazioni non governative nel mio precedente incarico. Ecco, ho la pretesa anche in questo settore di fare, quindi certamente di contribuire ad una evoluzione di questo rapporto, senza rinnegare quanto di buono è stato fatto prima. Ho molte idee, ho già incontrato diverse volte i rappresentanti delle organizzazioni non governative, fra l'altro lo stesso Frattini ha voluto proprio all'inizio del suo insediamento alla Farnesina incontrare un gruppo di rappresentanti delle organizzazioni non governative. C'è bisogno, credo, anche in questo settore di far comprendere alle ONG la necessità di fare più rete, di svilupparsi maggiormente, di essere più incisive anche a livello internazionale, di diventare, in poche parole, per noi uno degli interlocutori fondamentali sui quali poter veramente contare per fare dei progetti più efficaci all'estero.
L'Italia ospiterà l'anno prossimo il G8, quindi un appuntamento chiaramente molto importante, anche sulla base di quello che ha detto a inizio intervista, la problematica anche dei fondi che riguarda l'Italia, ma non solo, riguarda un po' tutti in generale. Ecco, soprattutto negli ultimi tempi, la lotta contro la povertà e la fame del mondo è un impegno che a parole viene preso un po' da tutti quanti come un impegno importante e serio, però ecco, c'è la possibilità poi sostanziale rispetto a queste problematiche che dalle parole in qualche modo si possono prendere degli impegni che concretamente poi possono essere mantenuti anche in incontri così importanti come quelli del G8?
Mi consta, perché ne ho parlato molte volte con il nostro Sherpa, l'ambasciatore Massolo, che il presidente Berlusconi abbia certamente posto l'accento sui grandi temi dello sviluppo che saranno nell'ordine del giorno dell'agenda del G8. È certamente mio auspicio che il G8 serva anche diciamo come occasione catalizzante per poter mobilitare risorse e poter anche nell'opinione pubblica sollecitare un certo interessamento e un certo impegno. Quindi per noi è una scadenza di estrema importanza sulla quale stiamo lavorando moltissimo alla Farnesina, e che spero veramente possa poi dare dei risultati che lasciano un segno per gli anni prossimi.
Ecco, a proposito di scadenze, il 2015, che sembrava tanto lontano ma che si avvicina sempre di più, è una scadenza importante, vale a dire la scadenza che ci si è dati per i famosi obiettivi del millennio. Ecco, in questo senso cosa pensa di questi obiettivi del millennio? Al di là del fatto che chiaramente alla base ci sono problemi reali, una trovata mediatica, un impegno invece che deve essere imprescindibile, un'utopia?
Io credo innanzitutto che la definizione degli obiettivi sia stata importante perché ha permesso a tutti i paesi, all'opinione pubblica, a tutti gli attori della cooperazione di prendere atto di quelle che sono le priorità. Era giunto, credo, il momento veramente per mettere ordine, per cercare di razionalizzare le iniziative, i vari interventi e le riflessioni su alcuni punti fondamentali. In questo senso credo che la definizione degli obiettivi del millennio abbia dato un contributo molto importante. Non è sufficiente, ci devono essere poi i seguiti, cioè che cosa si fa per il conseguimento di questi obiettivi. Molto realisticamente io credo che aspettarsi il pieno conseguimento degli obiettivi senza alcuna criticità sia utopico. Credo tuttavia che il semplice fatto di avere definito gli obiettivi, di averli identificati, di avere cominciato a lavorarci, questo di per sé porterà degli importanti risultati. E credo che questo sia, non voglio dire sufficiente, ma sia un percorso che già ci permette di poter dire che qualcosa è stato fatto.
A conclusione di questo incontro torniamo proprio anche all'esperienza personale, quindi la domanda più personale al ministro Elisabetta Belloni, anche per far capire bene agli ascoltatori come ci si muove, come si lavora in un ufficio come quello che lei ricopre. Si dice sempre un primo ministro, un presidente, no? È importante che si circondi di bravi collaboratori, di un ufficio che, insomma, con il quale ci si trovi bene. Ecco, lei entrando in questo ufficio e quindi conoscendo i suoi collaboratori, si sente in questo senso con una squadra forte, in, diciamo così, con la quale si possono affrontare tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato?
Io ho una bellissima squadra, devo dire che è stata una delle piacevoli sorprese che ho avuto quando a luglio ho assunto questo incarico. Ho dei funzionari bravissimi, dei collaboratori di primissimo livello. Ho soprattutto dei collaboratori che sono molto motivati ed è una delle cose che forse mi ha colpito di più quando sono arrivata alla cooperazione. Essere circondate da persone che ci credono e che vogliono fare bene credo sia essenziale per poi effettivamente conseguire dei buoni risultati. Senza voler far polemiche, dico tuttavia che ho pochi funzionari che mi accompagnano. La materia della cooperazione è così complessa e così vasta e per fare bene c'è veramente bisogno di attenzione, di tempo e di riflessione. Quindi auspico di essere rinforzata in questo mio percorso, di avere qualche unità in più che mi possa aiutare ad affrontare alcuni temi che proprio delle volte trascuriamo ma che invece considero ugualmente importanti.
Quanto è importante in un ambito come quello della cooperazione per lo sviluppo la comunicazione, ossia l'immagine che poi un ufficio come quello che lei dirige deve dare, no, della propria azione per far capire anche come si svolge? Ecco, comunica bene secondo lei la cooperazione per lo sviluppo italiana e che cosa si potrebbe fare in più in questo senso?
Lei ha toccato un tema che mi è molto caro e che mi trova molto sensibile. È fondamentale, ma non solo per la cooperazione, direi per qualsiasi attività che abbia un impatto sociale e pubblico, sapere comunicare quello che si fa. Forse questo è uno dei settori dove dovremmo lavorare un pochino di più ed essere un po' più efficace. È anche vero, e me lo si consenta, che non sempre gli operatori della comunicazione, i suoi colleghi giornalisti, sono sensibili verso i temi della cooperazione. È una sfida che io voglio affrontare e che voglio veramente cercare di fare progredire. Voglio certamente riuscire a comunicare all'opinione pubblica italiana, ma non solo, quanto importante sia lo strumento della cooperazione anche per i piccoli interessi quotidiani di ciascuno di noi. Insisto, la stabilità oggi dipende moltissimo dalle capacità che noi avremo nei prossimi anni di fare sviluppo nei paesi più critici.
Thank you. E questa era la testimonianza di Elisabetta Belloni, il nuovo direttore della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ministro plenipotenziario alla guida appunto di questa importante Direzione Generale da alcune settimane. Questo pomeriggio ricordo che all'auditorium dell'UNICEF qui a Roma, via Palestro, proprio le ONG italiane discuteranno con Elisabetta Belloni e con altri importanti ospiti degli argomenti, in particolare della cooperazione italiana e degli obiettivi di sviluppo del millennio. Tanti gli argomenti che avete potuto ascoltare, li potrete, volendo, riascoltare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è e come potrebbe essere torna la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.